Buongiorno, questo è M7, il settimanale di Metro Regione. Alessandro Braga con voi fino alle 11, da una puntata quella di oggi che arriva al termine di una settimana che ha visto il centrodestra litigare in vista delle elezioni comunali a Milano intanto. C'è stato poi il lungo strascico di polemiche dopo la manifestazione per la Palestina dello scorso sabato, con le cariche della polizia, la vicenda della gente con la felpa di un gruppo di ultradestra polacco. E ancora le proteste dei tassisti e poi una violenza sessuale ai danni di una 14enne ed un femminicidio, tutte e due questi ultimi fatti in provincia di Varese, a Busto Arsizio e a Samarate. Ma andiamo a iniziare questa puntata. Negli ultimi mesi a Milano si parla molto dei centri sportivi, manca ormai meno di un anno ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, la promozione di questo evento punta molto sul valore dello sport. Nei fatti però chi fa attività sportiva in città spesso si trova ad affrontare situazioni difficili. Per esempio molti impianti non sono all'altezza di una città che dice di voler prendere esempio dalle principali capitali europee. Nei mesi scorsi siamo stati ad esempio alla Fair Play Arena di Gorla, al centro sportivo Carraro. Oggi vi portiamo invece al campo 25 Aprile, vicino al Parco Montestella, nella zona nord-ovest della città. Il 25 aprile è l'unico centro di Milano che è interamente dedicato agli allenamenti di atletica, alle spalle ha più di 60 anni di storia, da tempo però vive parecchi problemi strutturali. E Luca Parena di questo ha parlato con due allenatori che fanno attività proprio al campo 25 aprile di Milano.
Luciano Bagoli è allenatore di atletica di lunghissimo corso. Dove ci troviamo qua oggi?
Al campo 25 aprile, che è diventato il regno dell'atletica milanese, uno dei centri sportivi più importanti in Italia per quanto riguarda la costruzione di atleti dalla giovanissima età fino ai campioni olimpici che abbiamo avuto.
All'incirca da quante persone sarà frequentato praticamente ogni giorno questo campo di atletica?
Ma in giornate belle entrano anche dalle 400 alle 500 persone al giorno, dai bambini fino agli amatori, età anche parecchio avanzata.
Qui siamo vicino al Montestella, giusto per collocarci a livello geografico nella città di Milano, da chi è gestito questo campo?
Attualmente è gestito dal CUS Milano Pro Patria, società sportiva che l'ha preso attraverso un accordo fatto da Federazione e Comune di Milano. È l'unico impianto dedicato totalmente all'atletica nella città di Milano. Però allo stesso tempo si dice si prende quello che passa il convento. Giorgio Rondelli, che è qui che allena, ha già scritto molto su questo centro sportivo che ha tanti difetti.
Hai fatto il nome di Giorgio Rondelli, lui è qua e quindi certo. Andiamo a fare due chiacchiere anche con lui oggi. Tu in passato sei stato allenatore di grandi campioni che hanno ottenuto risultati di livello mondiale olimpico. Raccontiamo qualcosa di com'è questo centro sportivo a livello di strutture, di impianto. Ma perché noi, di cose da dire immagino ce ne siano parecchie.
Sì, però diciamo siamo abituati ad arrangiarci, in che senso? La pista, devo sempre dire, magari non lo so, potrebbe dirla magari qualche altro allenatore di velocità, non so se è l'optimum, per il mezzo fondo non ci siamo mai trovati male a livello di fare allenamenti sia coi grandi che coi piccoli.
Quali sono le questioni su cui piacerebbe a te società che frequentano quotidianamente questo impianto
prima di tutto si migliorassero un po'? Sicuramente questo famoso impianto coperto, perché qua c'è questa struttura dove dentro c'è una pista di 60 metri dove si può, ma soprattutto al di là di fare gare di salti e gare di velocità e ostacoli, si poteva fare un potenziamento, soprattutto quando c'è brutto tempo. Un impianto molto atteso, perché
però
che quando è arrivato tutto per noi sembrava finalmente siamo arrivati in cima alla montagna, non era norma, è un impianto che non è mai stato aperto, che è stato finito credo nel 2019 e poi si è scoperto che pioveva dentro, la tribuna non era norma, le vetrate non tenevano, alcune sono arrivate addirittura sulla pista, e quindi per questioni di sicurezza non è mai stato aperto.
Ecco, ma adesso per quello che sappiamo di questa struttura coperta, sì, che sta proprio di fianco alla pista di atletica, è previsto che venga messa a posto, che sia finalmente utilizzabile?
No, è per l'unica cosa che è prevista è un bando, per cui chi vincerà questo bando si deve preoccupare di rifare la pista, anche gli spogliatoi. Il discorso dell'impianto coperto non figura neanche nel catasto di questo bando, per cui non lo so come finirà, perché c'è un contenzioso fra la ditta che ha costruito questo e Milano Sport.
Col comune, quindi?
Sì, col comune.
No, a Milano in questo momento c'è un campo di atletica che sia utilizzabile per competizioni alla fine all'altezza degli atleti che comunque frequentano?
Ma guarda, adesso so che faranno un meeting il 1° maggio a Cernusco sul Naviglio.
Quindi si va in provincia?
Sì, tra l'altro un meeting la cui pista è stata omologata proprio nei giorni scorsi. Qui non ci sono, perché il Carraro, ho visto delle foto imbarazzanti. San Donato non è a posto, il Giuriati è in mano all'università, il campo lo stesso della Propatia è 375 metri, e quindi la situazione è un po' questo. Io olimpico a Milano c'è solo il disinteresse delle autorità.
Dovessi riassumere un po' che impressione hai rispetto agli impianti che sono messi a disposizione dalla città di Milano per chi fa sport?
Beh, direi che per quanto riguarda l'atletica è un voto molto basso. Si stava meglio quando c'era il famoso palazzo del San Siro, ma dobbiamo tornare indietro di 50 anni. Purtroppo, nonostante siamo nel terzo millennio, a Milano siamo ancora all'anno zero.
Soli e male accompagnati, così si chiama il rapporto del Naga sulle condizioni dei migranti minori non accompagnati che arrivano a Milano. Sono quasi tutti maschi, vengono incontrati dal Naga ogni mercoledì sera in stazione centrale, dove i volontari provano a dare una mano a questi ragazzi, sia dal punto di vista legale sia da quello umano. Noi siamo andati alla sede del Naga per parlarne.
Alessandra, volontaria dello sportello legale del martedì.
E
Maurizio, di medicina di strada.
Soli e male accompagnati, così il vostro report sui minori non accompagnati a Milano. Intanto, come nasce l'idea di questo rapporto?
Il rapporto nasce dal fatto che, come medicina di strada, siamo presenti in stazione centrale settimanalmente con un servizio di medicina di bassa soglia, in cui accogliamo tutte le persone presenti che non hanno permesso di soggiorno e che quindi non possono accedere alle cure sanitarie. Dal 2022 abbiamo notato che molti stranieri minori non accompagnati erano presenti sulla piazza, c'era un aumento dei minori stranieri non accompagnati, e nel nostro tentativo di dare loro una collocazione abbiamo incontrato una serie di difficoltà. Da questo è nato l'esigenza di capire un po' di più e anche di riuscire a fare qualcosa per aiutare questi ragazzi.
Cosa vi raccontano di loro quando li incontrate?
Quello che ci raccontano è difficile, perché per raccontare c'è bisogno della lingua. La barriera linguistica è la prima difficoltà che incontriamo. Quel luogo così frettoloso non ci aiuta molto a instaurare il dialogo. Quello che chiedono è appunto che qualcuno si interessi a loro. E poi dipende dalla tipologia, cioè in stazione centrale incontriamo soprattutto persone, gruppi di ragazzi che non sono ancora entrate nel sistema di accoglienza, per cui possono richiedere o di essere accolti ed essere inviati nei centri di servizio del Comune di Milano per entrare nel sistema di accoglienza, oppure semplicemente poter avere un tetto sopra la testa per qualche giorno, perché il loro progetto migratorio prevede che vadano ad altre parti. Qui cominciano i problemi, perché quando un ragazzo fuori dall'orario di apertura dei centri di servizi chiede di poter entrare in centro di accoglienza, la legge prevede che venga collocato in un luogo sicuro e che venga accompagnato in un commissariato.
Da un punto di vista legale, anche questi ragazzi e queste ragazze che arrivano qui in Italia, poi come si possono aiutare?
Chi ha intenzione di rimanere in Italia, nella misura in cui entra in Italia da minorenne, ha diritto a un permesso per minorità, e questo è un diritto che gli viene garantito a prescindere dal paese, dalla storia, dal proprio vissuto, a differenza invece di quello che succede con gli adulti. E i minori, appunto, in quanto tali, godono appunto di una serie di diciamo privilegi, diritti in realtà più che privilegi, tra cui anche l'inserimento in accoglienza. La norma, diciamo, che prevede che un minore è sufficiente che si autodichiari tale e questo basta per essere preso in carico dai servizi sociali del comune in cui appunto si trova il minore. A Milano, negli ultimi 2 anni, siccome i numeri sono molto aumentati, questa cosa è diventata un po' più complicata. Cioè, Milano non ha praticamente più posti. A questo proposito, l'accoglienza è divisa in una, diciamo, accoglienza emergenziale in cui il minore sta massimo 30 giorni per poi essere inserito in una seconda accoglienza dove appunto vengono poi previsti una serie di servizi quali l'insegnamento dell'italiano, insomma tutta una serie di appunto di servizi e garanzie. Nella realtà dei fatti la permanenza nelle strutture emergenziali si protrae oltre 30 giorni causando inevitabilmente dei disagi ai minori, perché in questo tipo di strutture dove appunto sono bassa soglia, molto emergenziali, banalmente non vengono neanche forniti i biglietti nei mezzi pubblici, non viene dato il pocket money, perché diciamo che i centri d'accoglienza in Italia prevedono appunto tra le varie cose anche appunto l'erogazione di un pocket money, che è una sorta diciamo di paghetta, sono più o meno 2,50 € al giorno. Un minore accolto in una struttura emergenziale senza soldi, senza garanzie, senza niente, sì, ha un posto dove dormire, per carità, e che comunque va bene, però non gli vengono appunto garantiti tutti i servizi di cui avrebbe bisogno.
Mediamente quanti anni hanno?
Il picco dell'età è sui 16-17 anni, però ci sono anche molti quindicenni. Chiaramente, se si considera il fatto che per avere il prosieguo amministrativo piuttosto che il permesso di soggiorno dopo i 18 anni devi avere avuto un periodo di permanenza minimo di 3 anni, siamo proprio al limite, no? La necessità di essere accolti il prima possibile è fondamentale per garantire a loro la possibilità di avere un futuro.
Basta poco e diventano maggiorenni, a quel punto come cambia per loro?
La normativa prevede, tolta la richiesta di asilo, che ovviamente una persona può fare in qualsiasi momento, quindi la minorenne, la maggiorenne la può fare sempre, al compimento dei 18 anni si presentano più o meno 2 alternative. Una è la richiesta del parere, che viene chiesto al Ministero delle Politiche Sociali del Lavoro. La richiesta di parere poi comporta il fatto che il minore al compimento dei 18 anni abbia un permesso per attesa occupazione o per lavoro subordinato nel caso in cui appunto avesse già un contratto di lavoro. Di solito permesso alla durata di 1 anno, quindi il minore gli scade il permesso per minorità a 18 anni, viene chiesto il parere dal servizio sociale, arriva il parere positivo di solito, converte in permesso per appunto lavoro o attesa occupazione, di solito della durata di 1 anno. Questa cosa tra l'altro prevede anche la permanenza all'interno di un centro d'accoglienza per altri 6 mesi dopo 18 anni. L'altra alternativa è la richiesta di un prosieguo amministrativo. Il prosieguo amministrativo di solito viene chiesto nei casi in cui è presente una qualche fragilità o un qualche percorso, diciamo, che prevede un tempo più lungo. Permette di avere un permesso di soggiorno per integrazione fino a 21 anni e prevede anche che il minore sia in carico al servizio sociale fino a un massimo di 21 anni. I ragazzi ormai neomaggiorenni non sono più accolti, sia perché escano spontaneamente dal circuito accoglienza, sia per altre ragioni comunque si trovano fuori dal circuito accoglienza, potrebbero effettivamente incontrare, nonostante abbiano magari un decreto di prosieguo amministrativo, potrebbero incontrare poi difficoltà effettivamente a convertire il permesso di soggiorno.
A vostro avviso, quindi, cosa bisognerebbe fare per migliorare un po' questa situazione? Quali sono le criticità maggiori che affrontate proprio concretamente nel vostro rapportarvi a questi minori?
Noi abbiamo evidenziato 4 criticità grosse nel sistema di accoglienza. Il primo è quello che citavamo prima, cioè il fatto che quando intercetti un minore e lo porti alle forze dell'ordine, più delle volte lo rimbalzano, cioè viene respinto e gli si dice di tornare il giorno dopo se è nell'orario tardo pomeriggio o sera. Come se non ci fosse un protocollo condiviso tra tutte le forze dell'ordine di Milano. Questa è la prima cosa, quindi è necessario che ci sia un coordinamento da questo punto di vista, ci sia un protocollo che venga poi rispettato. La seconda cosa è che manca un sistema, un centro di accoglienza di primo livello. Invece sul secondo livello qui i problemi sono seri, perché il Comune di Milano ha 400-600 posti in accoglienza e ospita 1800 ragazzi. Quindi vuol dire che 2/3 dei ragazzi sono accolti in centri che non sono del circuito SAI, si chiamano centri extra SAI. Su questi non si riescono ad avere dati. Mentre i centri SAI sono monitorati, hanno dei servizi che devono essere garantiti, i centri extra SAI, che sono gestiti da enti del terzo settore, eccetera, non abbiamo assolutamente notizia di che cosa, di quale sia la situazione.
Siamo alla fine ormai quasi di questa puntata di M7. Io, Alessandro Braga, vi saluto prima di farvi sentire l'ultimo dei racconti che abbiamo scelto in vista del 25 aprile. Oggi andiamo a Dongo, parliamo della presa e della fucilazione di Mussolini e sentiamo il racconto di Roberto Maggioni. Ciao!
Alle 6:30 della mattina del 27 aprile 1945 Benito Mussolini viene fermato e catturato dai partigiani della Brigata Garibaldi a Dongo, sul lago di Como. Il duce era nascosto in un convoglio di militari tedeschi diretti in Svizzera. In serata la notizia dell'arresto di Mussolini arriva a Milano e Sandro Pertini ad annunciarla in un comizio, aggiungendo che la decisione del Comitato di Liberazione Nazionale era che Mussolini dovesse essere fucilato. Sono le ultime ore del duce in vita. La mattina del 28 aprile sarà fucilato insieme all'amante Claretta Petacci nella frazione di Giulino di Mezzegra. Testimone oculare di queste ultime ore in vita di Mussolini è Vilma Conti, allora giovanissima staffetta partigiana di 16 anni. La famiglia Conti gestiva una locanda all'entrata della fonderia Falk, la più grossa fabbrica dell'Alto Lago di Como. Vilma Conti è stata testimone della cattura di Mussolini e della fucilazione nella piazza di Dongo di 16 fra ministri e alti funzionari della Repubblica Sociale di Salò il 28 aprile del 45. In questa intervista realizzata da Walter Merazzi, Maura Sale e Francesco Merazzi per l'AMPIA, l'Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani Antifascisti, che vi proponiamo, Vilma Conti ripercorre quegli anni a partire dall'infanzia, da giovane balilla in una famiglia antifascista.
Io ero molto fascista. E quando le maestre ci dicevano determinate cose, io andavo a raccontarle a mio padre, lui contestava quello che dicevo io e concludeva dicendo: taci stupida, comincia a crescere che magari capirai qualcosa. Ricordo la raccolta dell'oro alla patria, le fedi alla patria, mi ricordo la vergogna che ho avuto in classe quando la maestra è arrivata dicendo: siamo andate da tua madre e tua madre si è rifiutata di darci la vera. E io ho contestato in casa, ma loro mi dicevano: si fa così e basta.
E poi il 25 aprile la liberazione e dal 27 aprile quelle ultime ore di Mussolini.
Io avevo deciso che bisognava avere una bandiera rossa da esporre dopo la liberazione. E come si faceva a fare una bandiera rossa? Allora, prendendo la fodera dei cuscini enormi che aveva mia madre, che era di seta rossa, ho detto: questa è la bandiera, però mi serviva la falce e il martello. E come facevo a fare la falce e il martello? Ho parlato con un impiegato disegnatore della Falk, me lo sono fatta dipingere, disegnare, e poi prendendo un foulard di seta nera ho ritagliato la falce e il martello, l'ho cucita sulla bandiera sia da una parte che dall'altra, per cui dopo la liberazione io sono salita in sala d'oro dove c'è il terrazzo e ho esposto la prima bandiera rossa a Dongo. A Dongo arriva la notizia che c'è ferma una colonna tedesca, allora bisogna andare a vedere cosa c'è e cosa non c'è. Telefonano: dove sono i partigiani? Non ce ne sono perché i nostri sono demoliti. Telefonano a Domaso, a Gera, dove c'è il Moretti, il Pedro, eccetera, di dire: scendete, venite qui. Nel frattempo quelli di Dongo vogliono sapere cosa succede. Chi parla tedesco? Laimone. Allora cosa fanno? Prendono Laimone e gli dicono: vai di là. Ha parlato con questi che gli chiedevano quanti partigiani ci sono, sono 1000, sono 500, sono 2000. Fa: ma forse sì, forse si cercava di barcamenarsi, per cui i tedeschi devono aver capito che c'erano tanti partigiani. E poi a un certo momento c'è il duce. Su un camioncino trovano il duce, scende questo accompagnato da due ex carabinieri che poi lo portano in municipio. Il giorno della fucilazione vado a casa, verso mezzogiorno, che ora di mangiare, arriva il papà e dice: mo, arriva un camion dicono che sono dei partigiani vestiti dalla festa. Sai cosa vuol dire? Perché una volta eravamo tutti straccioni, vestiti male, i partigiani erano vestiti malissimo, tutti stracciati. E questi arrivano con delle divise cacchi nuove, che dicono di essere partigiani, ma noi abbiamo l'impressione che siano dei fascisti travestiti, che sono venuti per liberare quelli che sono qui. E invece era Valerio che è arrivato con tutto il resto, ma nessuno lo sapeva. I nostri partigiani di Dongo, la gente di Dongo ha detto: non si sa mai quello che succede. Noi mettiamo delle mitragliatrici piazzate in piazza sui tetti, che se succede qualcosa siamo pronti a sparare. Tant'è che quando poi c'è la fucilazione, c'è una mitragliatrice piazzata fuori sulla piazza dove c'è la farmacia. Sui tetti ci sono i nostri partigiani pronti a sparare sul plotone d'esecuzione. Perché nessuno si fidava di questi qui, capito? Io, se chiudo gli occhi, oltre a sentire il rumore, sento l'odore del fumo dello sparo.
C'è un libro che uscirà a maggio, il titolo è L'internato mancato, l'ha scritto il giornalista Giorgio Villani, che a proposito degli ultimi giorni di Mussolini ha ricostruito una storia fino ad oggi inedita. L'ipotesi, emersa il 25 aprile durante l'incontro la mattina in Arcivescovado a Milano tra Mussolini e il cardinale Schuster, di ricoverare Benito Mussolini all'ospizio Sacra Famiglia di Cesano Boscone. Sentiamo Giorgio Villani.
Ci sono due manoscritti che dicono praticamente la stessa cosa, addirittura uno dei due molto circostanziato. Mussolini doveva essere internato nell'ospizio di Cesano Boscone, ospizio che dal 43 aveva degli internati all'interno proprio, nascondeva anche dei partigiani, degli ebrei, ma ufficialmente aveva degli internati in accordo con SS e comandi fascisti, e di conseguenza Mussolini avrebbe dovuto essere internato nell'ospizio di Cesano Boscone in attesa dell'arrivo delle forze anglo-americane. Schuster telefonò a Monsignor Moneta e gli chiese di preparare immediatamente e con urgenza delle camere per Mussolini e la sua famiglia. Sino a mezzogiorno del 25 aprile 1945 Mussolini era un uomo che doveva essere internato all'ospizio di Cesano Boscone. Poi cosa successe? Il pomeriggio, quando si incontrarono Cadorna, Marazzi, eccetera, si incontrarono con Mussolini. Mussolini domandò immediatamente a Cadorna: allora ditemi quello che dovete dire. Marazzi spiegò che il mattino era stato deciso gli arresti incondizionati, cioè senza condizioni. Mussolini si alzò in piedi, salutò e disse: questi non erano gli accordi, e se ne andò e fuggì per Como.